Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino Di Luca e questa è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana alle 9.40, da lunedì al venerdì, leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Iniziamo dal manifesto, piano dell'Unione Europea per l'accoglienza, soldi e più coordinamento, a firma di Carlo Lania. Non ci sarà nessuna richiesta di reinsediamento agli Stati, ma l'Unione Europea si dà un piano articolato in 10 punti per una gestione più ordinata dei profughi ucraini, con l'obiettivo di alleggerire i paesi come la Polonia, ma non solo, che fino ad oggi hanno sopportato il peso maggiore dell'accoglienza. È il passo in avanti fatto ieri a Bruxelles al termine del vertice straordinario dei ministri dell'interno dei 27 e in qualche modo, almeno per quanto sono in fuga dalla guerra di Putin, è una svolta nella gestione europea dei profughi, mentre sotto il profilo economico c'è l'impegno a reperire nuovi fondi da destinare all'accoglienza. Di formale ancora non esiste nulla, come spiegava ieri un funzionario dell'Unione, al punto che i ministri non hanno neanche approvato un testo scritto, ma questo sembra essere solo un passaggio burocratico che potrebbe essere risolto nei prossimi giorni. Di sicuro il piano messo a punto, almeno in parte, va incontro alla richiesta di un maggior coordinamento degli interventi arrivata nei giorni scorsi da Polonia e Germania con una lettera alla Commissione dell'Unione. Richiesta dettata anche dalla consapevolezza di trovarsi di fronte a un esodo senza precedenti in Europa, come ha ricordato il vicepresidente della Commissione UE, Margaritis Schinas. Da quando la guerra in Ucraina è scoppiata, ha detto Schinas, abbiamo un numero di profughi 5 volte maggiore a quello della guerra in Jugoslavia, 3 volte tanto quello dei rifugiati venuti dalla Siria, un esodo che fino a ieri faceva contare 3,8 milioni di ucraini costretti a lasciare le proprie case, metà delle quali sono minori, 800.000 sono invece le richieste di protezione temporanea presentate finora. E sono numeri davvero importanti quelli che si trova a gestire l'Europa, insomma stiamo parlando, avete sentito, quasi 4 milioni di profughi, insomma sono 5 volte, dice Schinas, quelli della guerra in Jugoslavia, e stanno passando principalmente adesso tramite i paesi dell'est ovviamente, e soprattutto la Polonia, però si pensa come ridistribuirli in tutta quanta l'Unione. Vi ricordate che negli anni passati c'era stata quella polemica, e non solo una polemica, era stata una fonte di grandissimo attrito tra i paesi dell'Unione la gestione dei profughi, che però quella volta venivano invece principalmente dalla Siria e dal Nord Africa, con proprio i paesi dell'Est, che sono quelli invece che stanno accogliendo i profughi ucraini, che insomma rifiutavano, Polonia, Ungheria soprattutto, rifiutavano le quote di migranti da gestire, proprio nate dalla protesta dell'Italia nel fatto che non poteva trovarsi sola a gestire in prima linea tutti quanti le partenze che venivano dai porti principalmente del Nord Africa, e poi sbarcavano appunto sullo stivale tramite soprattutto Lampedusa, ma non solo appunto, nella gestione delle quote parte di migranti da ridistribuire all'interno dei paesi dell'Unione, vi ricordate, ci furono dei fortissimi scontri con i paesi cosiddetti di Visegrad, che si riunirono e cercarono di fare muro, non solo in maniera metaforica ma anche letterale, insomma, cercando di sbarrare il più possibile la via alle migrazioni. Questa volta invece, per vicinanza della guerra, per confine della guerra, si trovano appunto a dover gestire una massa enorme di migranti che premono alle proprie frontiere, l'Unione sta intervenendo, questa volta non facendo le quote come avete sentito, bensì cercando di avere un approccio diverso e soprattutto stanziando insomma parecchi soldi, visto che si tratta di una massa di persone che hanno bisogno d'aiuto e hanno bisogno immediato di aiuto, che sfiora quasi i 4 milioni. Gli interventi, continuiamo a leggere dal manifesto Carlo Lania, di questa mattina. Gli interventi, dicevo, messi a punto a Bruxelles servono quindi per andare oltre il generoso spontaneismo dei giorni scorsi. Questo piano porterà alla creazione di una piattaforma dell'Unione per la registrazione di tutti coloro che arrivano e tutti coloro che fanno domanda di protezione temporanea, ha spiegato la commissaria agli affari interni Ylva Johansson al termine del vertice. Il riferimento è alla delibera approvata dalla Commissione il 3 marzo scorso e che per la prima volta riconosce la protezione temporanea agli ucraini, ai quali viene così attribuito lo status di rifugiato. Questo significa, tra l'altro, che possono muoversi liberamente all'interno degli stati membri. Il problema è informarli su quali sono i paesi verso i quali possono muoversi, decongestionando così quelli maggiormente sottoposti a pressione. Sotto questo punto di vista, ieri i ministri non hanno affrontato la proposta avanzata da Germania e Polonia di riconoscere 1000 euro a ogni profugo. Questa è una novità anche per dotare il rifugiato di una piccola indipendenza economica per affrontare proprio le prime spese, le spese di prima necessità immediate. E né quella avanzata sempre dalla Germania, ma appoggiata anche dalla presidenza di turno francese, di allestire degli hub nei pressi del confine con l'Ucraina, dove raccogliere i profughi prima di destinarli verso altri stati membri. La prima è stata accantonata in attesa di possibili evoluzioni della situazione ucraina. Se dovesse stabilizzarsi, non è escluso che molti di coloro che sono fuggiti potrebbero fare rientro nella parte occidentale del paese. La seconda è stata invece resa impossibile dal fatto che sono libere di muoversi come vogliono all'interno dell'Unione e non si possono costringere a dirigersi verso un paese in particolare se non lo vogliono. Importanti invece le decisioni prese per quanto riguarda gli aspetti economici. Sono state sbloccate le procedure che consentono agli stati di accedere ai fondi per l'accoglienza. Per ora si tratta di 3 miliardi e mezzo già proposti dalla Commissione, però se il conflitto dovesse proseguire, ci dice il manifesto, è chiaro che è chiaro a tutti che serviranno altri soldi da rendere subito disponibili. Ecco che l'Europa, poche settimane ma che poi in realtà la pandemia non è finita ufficialmente, per fortuna, insomma, non registriamo più i numeri per quanto riguarda ovviamente decessi e ospedalizzazioni, sto parlando, perché per quanto riguarda invece i contagi pare che stia ancora andando avanti, però per fortuna il tipo di variante che c'è adesso, soprattutto all'interno di un contesto di vaccini già erogati e per tutte e tre le dosi, abbia degli effetti gestibili dal punto di vista sanitario. E ovviamente l'Europa, con il piani distanziamento fondi per l'aiuto agli paesi in difficoltà, e l'Italia ne è stata uno dei principali, se non la principale, mi pare, non vorrei sbagliare, beneficiaria fino a un certo punto, perché quando si parla di beneficio si pensa sempre che arrivino dei soldi gratis, ovvero a fondo perduto. In realtà i soldi che arrivano da Bruxelles, alla fine sono 180 miliardi circa che arrivano da Bruxelles, solamente una quota parte, la minore, è veramente a fondo perduto. La maggior parte di questi soldi in realtà non è nient'altro che un debito che stiamo contraendo, questo è bene ricordarlo per onestà di fatti, anche perché, insomma, dipende dall'età che avete, cari ascoltatori, in questo momento. Se siete, insomma, abbastanza giovani, sarete voi a ripagarlo. Ebbene, dicevo come di questi soldi, che, insomma, di questo sforzo economico che ha visto protagonista l'Europa, insomma, in realtà siano passate pochissime settimane, mesi, insomma, e già bisogna stanziare altri fondi per andare incontro alle esigenze dei rifugiati che giustamente devono essere accolti e devono avere insomma quella dignità di accoglienza e di vita che bisogna dare a chiunque fugge da situazioni drammatiche di guerra. E questo non è un problema è un problema ovviamente per l'Europa, la gestione di questi fondi, però come ho detto poc'anzi, insomma, una parte, almeno per quanto riguarda il Covid, una bella parte in realtà sono solamente debiti che stanno contraendo i singoli paesi. E per ora, come dice il manifesto, si tratta di 3,5 miliardi già proposti dalla Commissione, ma se il conflitto dovesse proseguire è chiaro a tutti che serviranno altri soldi da rendere subito disponibili. Dei fondi già stanziati, la fetta maggiore, 2,2 miliardi di euro, va alla Polonia, il paese che con più di 2 milioni di rifugiati è quello che obiettivamente deve far fronte allo sforzo maggiore. Unica redistribuzione decisa ieri, sempre volontaria, è quella di una parte dei 100.000 ucraini che ancora si trovano in Moldavia, altro paese sotto pressione. Su questo l'Italia farà la sua parte, come ha spiegato la ministra dell'Interno Lamorgese. A margine del vertice, abbiamo sempre detto che il principio della solidarietà deve andare di pari passo con quello della responsabilità. Non faremo mancare il nostro sostegno anche questa volta, ha assicurato la ministra. Per quanto riguarda il nostro paese, sono 73.800 i profughi arrivati finora, il 50% dei quali sono donne e il 40% sono minori. Sapete che la maggior parte delle persone che stanno arrivando, la totalità, si può dire, delle persone, dei profughi che stanno arrivando dall'Ucraina sono ovviamente donne e bambini, per quanto riguarda i maschi o al massimo anche anziani, trovano anche possibilità di rifugio i non ucraini, ma che si trovavano in terra ucraina magari per motivi ad esempio di studio. È stato celebre il caso che è successo proprio in Italia di chi si era offerto, mi pare una coppia oppure una signora anziana che si era offerta di ospitare dei rifugiati ucraini in una sua seconda casa, e poi quando invece si è trovata insomma a sapere che i destinatari erano degli studenti africani in Ucraina allo scoppio della guerra, che di fatto però condividono la stessa triste sorte dei rifugiati, perché hanno perso la casa assegnata, gli hanno perso l'università perché è stata chiusa e sotto i bombardamenti e ovviamente sono dovuti fuggire, però per il fatto di non essere originari dell'Ucraina, di essere in realtà africani, questa coppia o questa signora, ripeto, non ricordo bene, che aveva inizialmente offerto la seconda casa, ha pensato di fare un passo indietro e non offrire più ospitalità, dicendo: ma io pensavo di offrire ospitalità solamente agli ucraini. Però non si capisce perché questa differenza di trattamento, visto che i poveri studenti africani si trovavano, diciamo, allo scoppio della guerra in territorio ucraino, mi pare proprio a Kiev, e quindi di fatto condividono la triste sorte in tutto e per tutto di un rifugiato di guerra, che poi sia originario o non originario, questo dovrebbe essere secondario. E comunque, insomma, questo per dire che in realtà, tranne questi casi particolari, i maschi, come si diceva una volta, abili e arruolabili, sono rimasti la maggior parte ovviamente in Ucraina per resistere all'avanzata dell'esercito russo. Andiamo in Germania adesso, perché è stato applicato come reato penale, insomma, una modifica del codice penale, inserendo questa nuova legge, insomma, sull'uso della Z putiniana. Non so se avete seguito nelle ultime settimane questa nuova segno di riconoscimento, segno distintivo delle truppe di Putin, dei carri armati, inizialmente usato per assegnare i carri armati dell'esercito russo, e poi divenuto anche tramite i social, insomma, proprio un segno distintivo di chi appoggia in generale il regime di Mosca e quindi appoggia, diciamo, i motivi dell'invasione. E Germania, ci dice sempre il manifesto, vietato usare la Z putiniana, a cura, a firma di Sebastiano Canetta da Berlino. Lo scudo antimissile Arrow 3 sul modello dell'Iron Dome israeliano per proteggere il cielo sopra la Germania e il divieto di usare la Z di Putin, pena fino a 3 anni di galera, sposato ieri anche dai Land di Berlino, Nordreno, Vestfalia e Baden, sull'onda della proposta partorita dalla Baviera e Bassa Sassonia. Non si fermano i piani tedeschi di contrasto alla Russia, sia in versione strettamente bellica che sul fronte della propaganda mediatica. Nel primo caso non c'è ancora alcuna conferma ufficiale, tuttavia il cancelliere Olaf Scholz ha fatto sapere che il suo governo sta valutando di investire parte dei 100 miliardi di euro destinati al riarmo per comprare l'ombrello contro i razzi a lungo raggio. Sapete che i paesi NATO si sono impegnati a usare ad aumentare fino al 2% del PIL la spesa militare interna, la spesa militare fondi annualmente gestiti per far andare avanti lo Stato, detto in poche parole. E l'Italia è, ça va sans dire, sempre allineata a questa idea, insomma, e recentemente diversi esponenti politici hanno fatto dichiarazioni in tal senso, dicendo sì, noi faremo di tutto da qui ai prossimi anni per aumentare la spesa militare, quindi fino al 2% del PIL. Sarei curioso di sapere a discapito di cosa, essendo quella dei soldi una coperta perennemente corta, quindi che cosa verrà a mancare per favorire il comprare portaerei, per comprare aerei, per comprare carri armati, per comprare nuove armi di precisione, per comprare esplosivi e vari armamentari? Che cosa verrà meno? Beh, è molto probabile che verrà meno il welfare, verrà meno tutto quello che afferisce allo stato sociale, verrà meno tutto quello che si può tagliare in sanità, in assistenza, in scuola, in istruzione. Verrà meno tutto quello che generalmente chiamiamo i servizi al cittadino, i servizi di base, i servizi territoriali, soprattutto per le fasce di popolazioni che non possono permettersi l'alternativa privata. E questi soldi, insomma, pensate, 2% di PIL, si parla di parecchi miliardi, andranno poi ad aumentare, quindi oltre il danno di aver ridotti i servizi sociali, la beffa, se beffa si può chiamare, il vedere aumentare invece le spese militari in un'epoca storica in cui invece sembra il pacifismo in generale, i discorsi che riguardano la pace sembrano, come dire, non trovare molti proseliti. Insomma, si sono levate voci anche in queste settimane di guerra, questo è vero, bisogna riconoscerlo, però cercano di essere dai media mainstream sempre soffocate per in realtà sostenere questa energica risposta dell'Italia e anche dell'Europa con l'invio di armi, con l'uso delle armi, con una corsa al riarmo. Tutta questa volontà di comprare armi, far circolare armi, cosa provocherà? Ma speriamo di non vederne gli effetti a breve. Continua l'articolo del manifesto. Scholz, il cancelliere tedesco, dice: mi sono imposto di non rivelare dettagli del piano, che non è stato ancora discusso a fondo, anche se certamente tra le ipotesi in discussione bisogna prepararsi alla difesa quando c'è un vicino che ricorre alla violenza per i propri interessi, e rafforzarsi vuol dire impedire che queste minacce siano realizzabili, precisa Scholz sul canale della TV pubblica ARD. A riguardo, la settimana scorsa il cancelliere ha incontrato la ministra della difesa Christine Lambrecht e l'ispettore generale della Bundeswehr Herbert Zorn. E vediamo un po' se la Germania si riarmerà con il sistema Iron Dome, che fino adesso abbiamo conosciuto principalmente in Israele. Finisce qui questa edizione di Press Corner, l'appuntamento è per domani alle ore 9:40. Un saluto da Valentino De Luca e rimanete sempre in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta e di tutto il circuito Gemini Network.